Amici d'ascolto, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. La sigla è quella di Non Solo Sport, edizione del sabato. Anche in questa puntata continuiamo a parlare della vicenda dello Sporting Locri, la squadra di calcio a 5 femminile, purtroppo fatta oggetto di minacce da parte della criminalità organizzata e costretta ad un ritiro dal campionato. Ecco, fortunatamente la situazione sembra stia volgendo per il meglio, ma dell'argomento di cui abbiamo parlato già col centro sportivo nella scorsa puntata, Locri è diventata in qualche modo per un giorno la capitale, il giorno della Befana, la capitale dello sport italiano. Ecco, di questo argomento si sta occupando la collega Veronica Di Benedetto Montaccini, che ci ha preparato un servizio intervista. Ma io ho incontrato Veronica poco fa nei corridoi della Radio Vaticana e l'ho costretta a venire con noi qui in studio. Ecco, benvenuta Veronica.
Grazie Giancarlo, buon pomeriggio a tutti. Volevo raccontarvi, sì, ecco, l'entusiasmo sentendo le ragazze che non sono state fermate dalle minacce, ma andranno a giocare domani, domenica 10, e addirittura andranno in diretta su Rai Sport 1, quindi un palcoscenico importante per raccontare la determinazione che non le ha fatte fermare. Loro, da quando il presidente della società Ferdinando Armeni ha sciolto la squadra, hanno continuato ad allenarsi. Infatti hanno lanciato delle campagne anche sui social: io gioco, io continuo a giocare, e anzi hanno fatto diventare questa battaglia nazionale, come ci racconta anche il presidente della divisione calcio a 5 Tonelli nel servizio.
Non chiudersi mai nel silenzio di fronte a minacce anche gravi, questo è un bel messaggio.
Assolutamente sì, e questo non l'hanno detto solo le giocatrici della squadra, ma è stato anche il sindaco, che è diventato un po' il garante dello Sporting Locri, Giovanni Calabrese, e far vedere quanto il calcio non sia solo uno sport, ma è importante come momento di unione anche sociale. Cioè non si può far fermare da minacce, non si è, certo, capito se di origine mafiosa o no, ma comunque non devono fermare lo sport.
Allora, grazie per averci presentato questo servizio intervista che stiamo per ascoltare, però prima di salutarti, la tua impressione personale.
Impressione personale: quando ho sentito al telefono questa ragazza, Rosanna Rovito, lei mi ha detto: ho passato le vacanze a sperare di giocare il 10, e io ero lì con loro, ero in campo, quindi, certo, domani guardiamo tutti quanti la partita e godiamoci questo momento che non è solo di sport ma anche di amicizia. Ecco.
Bene, allora grazie ancora, e ora il servizio intervista di Veronica Di Benedetto Montaccini.
Un saluto, grazie Giancarlo. Il Locri va chiuso se non vuoi avere danni, così il presidente della squadra di calcio a 5 Armeni leggeva ormai quotidianamente nei biglietti anonimi ritrovati sulla sua macchina. Ha così sciolto la società a dicembre, ritenendo le ragazze in pericolo. La squadra non si è arresa e il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, è diventato il garante fino all'assegnazione a nuovi soci.
C'è un fatto di carico come comune, come sindaco, sto facendo da garante per un passaggio, una fase di transizione dalla vecchia società, che ha deciso di rimettere il mandato a dei nuovi soci che stiamo avendo diverse proposte. Un'azione anche importante, perché la città non può perdere un patrimonio sportivo importante che ha dato lustro alla città in questi anni, e fermo restando che l'episodio triste, che tra l'altro è stato conosciuto in tutto il mondo, è qualcosa di negativo che noi vogliamo ribaltare, perché Locri e la Locri non rappresentano qualcosa di negativo. È un episodio strano, anomalo, atipico, ma siamo certi che le forze dell'ordine fanno luce, daranno un nome e un volto a chi ha voluto turbare la serenità familiare e sportiva e dei soci dello Sporting. Società che si è impegnata in questi anni non solo a livello sportivo, ma in tante iniziative sociali e culturali che hanno qualificato anche, insomma, il loro ambiente sportivo.
Quali tipo di intimidazioni sono state quelle al presidente Armeni? E poi, è già successo sul suo territorio? Insomma, perché si vanno ad attaccare delle società sportive?
Quello che è accaduto nei confronti dello Sporting è veramente qualcosa di strano, misterioso e curioso allo stesso tempo. E inizialmente tutti hanno indicato l'Andrangheta come possibile ideatore di questa iniziativa, di queste minacce. E sin dall'inizio, veramente, noi viviamo in questa città, abbiamo teso a discutere una pista del genere, perché non è la prima volta che l'Andrangheta agiva con minacce, con biglietti scritti al computer. Purtroppo in questa città in passato ci sono stati tantissimi episodi delittuosi portati avanti dalla 'ndrangheta nei confronti di tante persone per la società civile, tanti professionisti che sono state vittime, qualcuno ha pagato anche con la vita.
Qual è il futuro un po' che aspetta la squadra? Si cercano nuovi soci e come si riuscirà ad andare avanti?
Ma guardi, noi stiamo cercando dei nuovi soci e in ogni caso io ho già garantito alla Lega che la società sarà in campo domenica, la società continuerà ad essere presente e siamo certi che con l'ingresso dei nuovi soci che arriveranno, in ogni caso con noi la amministrazione faremo da garante su questa operazione, troveremo anche delle persone del territorio e siamo convinti che continueremo fino al termine del campionato l'esperienza dello Sporting, e perché è un'esperienza bella, un'esperienza importante per una nostra realtà, piccola realtà come quella di Loghi e della Loghi, di avere una squadra di calcio nella massima serie nazionale è qualcosa di molto importante.
Ancora non è chiaro alla procura se si tratti di minacce personali o di stampo mafioso. Intanto la FIGC ha aperto un fascicolo per andare a fondo. La mobilitazione arriva appunto dal mondo del calcio nazionale, come sottolinea Fabrizio Tonelli, presidente della divisione calcio A5.
Lo dissi dal primo momento, così no. Il significato è che si deve poter giocare. È un fatto anche di libertà e di democrazia. Lo sport in questo senso ha sempre dato testimonianza che i valori sono veramente in campo.
Come riuscirà a mettere in sicurezza la squadra? Cioè farlo diventare un caso nazionale è stato anche importante.
Lo è stato perché ovviamente un atto barbarico come quello di minacciare una società e quindi anche delle ragazze che svolgono un'attività sportiva e quanto di peggio possa accadere. In questo senso ovviamente la reazione di tutta Italia è ovviamente un fatto estremamente positivo. Noi come federazione, come Lega Dilettanti, come divisione, che tra l'altro conosciamo la cosa anche da qualche giorno prima, ci siamo attivati immediatamente per, da una parte, far disputare la gara il 10 in maniera congrua a quello che evidentemente questo evento e questa gara doveva essere, cioè una partita tra ragazze, e dall'altra ovviamente consentire anche che si risolvesse il problema del 10, ma poi non si presentasse l'11 e quindi che le ragazze potessero continuare a giocare.
Il calcio non è solo uno sport in realtà così, e il calcio a 5 arriva e ha squadre in piccoli paesi del sud d'Italia, insomma comunque riesce a diventare qualcosa di importante nella vita sociale dei ragazzi e delle ragazze.
Sì, il calcio a 5 oggi ha 2500 società in tutto il territorio italiano, affiliate alla federazione. Quindi è un movimento importante che a mio avviso è molto vicino alla società contemporanea, perché è facile, in qualche maniera anche consente a tutte le strati sociali del paese di divertirsi e anche di fare competizione.
Locri è l'Italia intera e noi non ci arrendiamo, scrivono le ragazze della squadra su Facebook. Domenica sfidano le minacce e tornano in campo, come racconta la giocatrice Rosanna Rovito.
Per noi questa è la seconda famiglia, c'è sangue diverso ma condividiamo la stessa passione. Noi non abbiamo mollato dal primo minuto e abbiamo ripreso gli allenamenti. Abbiamo compagne che vengono una dalla Puglia, una da Palermo, e abbiamo compagne spagnole e il resto tutte calabresi. Alla fine da noi, cioè io sono qui da 2 anni e c'è gente che ci sta a Locri da 4 anni e quindi gioca e vive qui a Locri. La gente qui ci rispetta, ci considera comunque figlie tra virgolette di questa città e poi siamo una bella realtà. Però tuttora la domanda è sempre la stessa: che fastidio può dare una squadra di calcio a 5 femminile? Domenica per noi è una partita importante, però la solidarietà ora deve diventare concretezza.
La partita del 10 è fondamentale, continua la giocatrice, per ricordare a chiunque abbia scritto le frasi intimidatorie che lo spirito di squadra è più forte di qualsiasi altra cosa.
Bene, ora spazio ai commenti sulla cronaca, la cronaca che ci invita innanzitutto a parlare di quanto sta succedendo ai massimi livelli del calcio. Ecco, ancora una volta parliamo della FIFA, Blatter e Platini che si scambiano accuse reciproche, sembra ormai aver rinunciato chiaramente a concorrere alla prossima presidenza della federazione. Ne parliamo subito col nostro ospite, don Leonardo Biancalani, benvenuto a Non Solo Sport.
Benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori.
Sembra la FIFA ormai destinata ad andare così sotto il controllo di qualche paese arabo?
Ma sicuramente sì, c'è chi parla del figlio del re di Giordania, penso di sì. Anche la scelta in Qatar nel 2022, a parte mi dà sempre un grande punto interrogativo giocare il mondiale di febbraio, ma non so veramente cosa succederà, ma mi sembra un po' troppo lontano nel tempo questo, però credo di sì. Purtroppo questa faida tra Blatter e Platini servirà solo per riempire le tasche di qualche potente avvocato, ma ormai è una querelle che fa male solo al calcio. Fernando.
Ecco, che cosa hanno sbagliato Blatter e Platini, al di là di quelle che poi sono le responsabilità, ecco, penali o civili?
Ma è chiaro che noi non possiamo saperlo fino in fondo. Dalle cose che emergono e che sono venute alla stampa, aver usato il calcio in forma privatistica per un uso legato solo a interessi personali. Questa è una cosa veramente oscena.
Ecco, l'augurio è che casomai con l'avvento di personaggi nuovi nel mondo del calcio ci sia anche più spazio per le cosiddette squadre minori.
Ma assolutamente sì, ci sia posto per uno dei grandi punti fondamentali che uno sport come il calcio riesce a dare, l'internazionalizzazione dei popoli. Quindi ci sia posto per tutti i popoli, certamente poi fatto salvaguardato il problema geografico, il problema della nazione, della popolazione in proporzione, ma che il calcio sia più mondiale possibile.
Ecco, un altro argomento, don Leonardo Biancalani, su cui volevo sentire la tua, viene sempre dagli ambienti FIFA, perché cosa è successo? Per la prima volta l'organismo che in qualche modo custodisce le regole del calcio ha raccomandato alla Federazione Internazionale del calcio di sperimentare le videotecnologie in campo a supporto degli arbitri. Ne abbiamo parlato tante volte, c'è chi è favorevole, tanti altri sono sfavorevoli. Secondo me darebbe più certezza ai risultati in campo. Qual è il tuo pensiero?
Il mio pensiero è di un uso progressivo ed equilibrato della tecnologia. Voglio ricordare l'episodio di Chievo Roma in Technology che già è servito, quindi un uso equilibrato che non deturpi lo spettacolo, ma riesca in quelle situazioni difficili a distendere gli animi.
Questo sicuramente, anche perché poi questo andrebbe ad eliminare le polemiche del dopo partita, insomma sono ormai diversi decenni, per così
sì,
dire, che conosciamo la moviola. No? Quindi
non voglio legare questo, però non ci sono state nessuna polemica sul gol regolare di Pepe, nessuna
certo.
Polemica perché la tecnologia ha stabilito questo, ed è se è gol è gol, non è che si possono, cioè non è un fatto opinabile. La moviola è più difficile, l'uso della moviola, perché ci sono delle azioni da gioco molto veloci e molto rapidi che diventano difficili da dipanare, questo sarà un pochino più problematico, come leggere la moviola. Quindi non soltanto avere gli strumenti a disposizione, ma avere degli arbitri in campo che possano leggere bene la moviola. Perché spesso anche un'azione letta con la moviola la devi rivedere tantissime volte.
E sicuramente, voglio dire, l'andamento della partita non può essere interrotto ogni pochi minuti per controllare un'azione, questo no. Però su certi episodi importanti come un fallo da rigore, ecco, o un pallone entrato o meno in porta, e qui è importante che ci sia uno strumento univoco che dica la verità su quanto avvenuto.
Ma assolutamente, io penso, è vero che il tennis è un altro sport, ma ci sono delle chiamate con l'occhio di falco che sono limitate a 3x7. Io credo che anche lì debbano essere limitate 2 magari per squadra, le chiamate proprio nei casi clamorosi, quindi però deve essere costruita anche lì una squadra di moviolisti, di arbitri moviolisti che siano in grado di poter leggere quelle situazioni che non sempre sono facili da leggere.
Un ultimo argomento, don Leonardo Biancalani, è quello delle Olimpiadi del 2024, cioè perché parlarne oggi? Perché chiaramente i giochi cominciano da lontano, sono già cominciate le candidature, tra queste c'è la città di Roma, che già rinunciò a una candidatura per una precedente edizione. Ecco, nonostante siano così lontane, ci appaiano così lontane nel tempo, è il caso, vista anche la situazione economica che si sta vivendo, soprattutto qui in Europa, in Occidente, andarsi ad imbarcare in un'avventura come le Olimpiadi?
Ma io credo che le Olimpiadi siano, bisogna essere un pochino onesti, hanno perso molta poesia. Di fatto sono dei forti investimenti che, in cui un paese che se le carica deve essere in grado di fare dei forti investimenti, avere dei rientri e soprattutto essere serio su questo. Non lo so se l'Italia, parlando di Roma, sia in questo momento, è vero mancano molti anni, ma sia in grado di potersi sobbarcare una sfida del genere. Quindi certamente come sponsorizzazione, come visibilità sono un'occasione, ma l'occasione poi va anche sfruttata e deve essere anche un'occasione per far ripartire economicamente un paese. Io per esempio so che a Rio ancora sono un po' in alto mare, eppure stanno per aprirsi tra pochi
mesi. Siamo a pochi mesi.
Quindi arrivare con il fiatone, forse ce la faranno a Rio, ma sono partiti diversi anni prima, credo che non sia un bello spettacolo anche da offrire, perché io credo che l'esposizione mediatica è un qualcosa di bellissimo nel mondo, però ha un'ambivalenza, può essere positiva se le cose sono fatte bene, può essere altamente nociva e negativa se sono fatte male. Quindi da questo punto di vista credo che bisogna pensarci bene prima di accettare un'eventuale candidatura.
Bene, grazie per essere stato con noi, don Leonardo Biancalani.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Terza parte di Non Solo Sport, dedicata come di consueto a una storia. Questa volta è la storia di un'azienda, di una scuderia alla quale tutti siamo affezionati e anche a quello che è stato uno dei suoi principali protagonisti. Stiamo parlando della Ferrari, che è entrata in borsa, forse proprio alla luce di quelli che sono stati i successi sportivi, anche la bontà della sua produzione. E invece il protagonista che vogliamo ricordare in questi momenti, proprio perché da poco si è festeggiato il suo compleanno, è Michael Schumacher, che è stato pilota della Rossa e purtroppo, come sappiamo, con un bruttissimo incidente sugli sci che lo ha portato al coma. Ed ecco, di tutto questo vogliamo parlare con un esperto di motori di Formula 1, scrittore di tanti libri su Ayrton Senna e Michael Schumacher. Si tratta di Beppe Donazzana. Grazie per essere con noi a Non Solo Sport, Beppe.
Grazie a voi.
Che cosa rappresenta una figura come quella di Michael Schumacher?
Lui ha compiuto 47 anni. E devo dire che sui social network c'è stata una moltitudine di vicinanze nei confronti del pilota che non pensavo nemmeno. Cioè, praticamente tutto il giorno sono stati messaggi di auguri, fotografie, lui sorridente, lui con i famosi salti sul podio. Questa vicinanza, secondo me, è molto affetto. Lui, che era considerato molto freddo, che quindi anche soprattutto nei primi anni della Ferrari era così un po' distaccato, e poi che chiaramente ha cambiato, voglio dire, anche con le sue vittorie, l'affetto appunto dei tifosi. Devo dire che non pensavo ci fosse ancora una vicinanza così molto molto più accentuata rispetto al passato. Cioè, paradossalmente Schumacher è molto molto vicino ai tifosi della Ferrari e non solamente della Ferrari. Purtroppo appunto sono stati due anni con l'incidente famoso del 29 dicembre a Méribel in Francia sugli sci, lui che ha per tutta la vita così sfidato, no? Con la velocità, con le sue imprese, e poi è caduto appunto banalmente e sfortunatamente devo dire sugli sci contro quelle rocce maledette che c'erano. Quindi però devo dire che a distanza di tempo tutti sperano in un miracolo, perché si tratterebbe proprio di un miracolo a questo punto.
Ayrton Senna è stato considerato come colui che nella guida ha messo tutta la sua inventiva. Schumacher invece ha proprio segnato una nuova era in quello che è l'automobilismo di Formula 1, nel suo modo di condurre la gara.
Assolutamente, cioè lui è stato proprio un professionista al mille per mille, voglio dire, nel senso che la preparazione sua era talmente precisa, nel senso che proprio si occupava di tutti i dettagli, forma fisica, non beveva, si concedeva soltanto, lo diceva, un sigaro proprio a fine stagione con un bicchiere di vino, quindi c'è la sua preparazione e poi la sua ferocia proprio nel dominare, no? Nel vincere, quindi c'è proprio il fuori classe, cioè un fuori classe come altri fuori classe anche di altri sport che non partono mai con così a fare i disegni di punteggi, certo, o di campionati, cioè è proprio un campione nel vero senso della parola, anzi un fuori classe.
Grazie Beppe Donazzana, soprattutto per averci ricordato la Ferrari, ma soprattutto Michael Schumacher.
Grazie a voi.
Bene, terminiamo qui questa puntata di Non Solo Sport. Da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione.